Prego.
Io volevo chiedere al professor Bourguignon, dato per scontato che l'Unione Europea si trova nelle condizioni, che l'Unione Europea come istituzione dico, si trova nelle condizioni che diceva prima, cioè con un consiglio e con una commissione che su certi temi possono risultare anche impotenti. Quali strumenti hanno in mano i governi nazionali, in particolare i governi delle nazioni meno virtuose come per esempio l'Italia, per andare a negoziare in questa condizione di contesto delle condizioni diverse con gli esponenti della Troica, in particolare però direi con la Germania della cancelliera Merkel? La politica recessiva che è stata imposta soprattutto dalla Germania, come abbiamo visto, non ha ottenuto gli effetti desiderati, soprattutto, ripeto, nei paesi meno virtuosi. Tra diciamo, le carenze che lei elencava prima rispetto al nostro paese, all'Italia, non le sembra che vada anche aggiunta una propensione veramente eccessiva, già radicata, a un familismo amorale, a una diciamo, condizione di clientelismo che blocca questo paese, ma non solo da un decennio, io credo da molto di più, è una condizione endemica. Una criminalità organizzata, per esempio, che ammonta quasi il 10% del prodotto interno lordo nostro. E mi lasci concludere con una battuta, che anche prima di concludere con una battuta vorrei dire che rispetto alla politica fiscale, anche qui avrei dei dubbi che non solo negli ultimi 10 anni abbia consentito di distribuire il reddito. E proprio di questi giorni sono stati pubblicati i dati di un noto studio della Banca d'Italia, che non mi sembra un'istituzione immersiva, in cui si dice ancora una volta, ma ricordo che i dati sono ancora quelli di qualche anno fa, che il 10% dei cittadini più diciamo fortunati del nostro paese detiene il 50% della ricchezza. Ora queste secondo me sono altre condizioni che bloccano il nostro paese. Mi verrebbe da concludere appunto con una battuta, ma lasciamo parlare di più Draghi, il presidente della Banca Europea, se è in grado con, diciamo, con delle semplici affermazioni di far crollare così vertiginosamente lo spread. A noi lavoratori dipendenti che ci alziamo di mattina per andare a guadagnare diciamo, la nostra giornata, ci hanno invece detto che bisognava fare una riforma radicale delle pensioni, che non mi sembra che abbia portato quegli effetti sperati. Ci hanno detto che bisognava fare una spending review, che si è rivelata però un insieme di tagli lineari, e il nostro paese si trova ancora bloccato in una fase recessiva che è quella che lei ci tratteggiava prima.
Sì, allora, dunque, la mia posizione è sostanzialmente questa, provo a rispondere un po' a tutte le cose. Non c'è dubbio che noi dobbiamo fare i compiti in casa, cioè non è che, non, che io ho una posizione diversa dalla sua su questa roba delle pensioni. Per esempio, le pensioni, noi abbiamo avuto un sistema che era insostenibile, nel senso di troppo generoso. Io sto parlando del sistema che abbiamo introdotto fondamentalmente con la fine degli anni, addirittura negli anni 70.
Bisogna andare a incidere su quelle pensioni, lo dica le pensioni dei giovani di oggi.
No, ho capito, ma quel sistema, ma in un certo senso. È il contrario, nel senso che voglio dire, nel 92, cioè il problema è che il sistema pensionistico è stato messo in piedi in quegli anni lì, avendo la percezione di un mondo come quello di allora, in cui c'era una crescita forte e regolare, in cui ci si aspettava che ci fosse una massa di lavoratori dipendenti che sarebbe andato sempre più crescendo e che avrebbe sostenuto, in cui non c'era una differenza piramidale in questo mondo. Il sistema era particolarmente generoso, siamo intervenuti più volte per risistemarlo, ma anche il passaggio cruciale che era stato quello dal sistema retributivo a quello contributivo fatto con Dini nell'85 era un sistema che proteggeva le vecchie generazioni. tutti quelli che avevano 18 anni, 6 mesi e un giorno o qualcosa del genere avevano diritto al vecchio sistema retributivo, che era più generoso rispetto a quello contributivo. Quelli nuovi avrebbero avuto uno mix e tutti quelli più moderni, tutti quelli sotto avrebbero avuto una pensione, sarebbe stata pesata a secondo degli anni fatto con un sistema degli altri, e i giovani, tutti quelli entravano da quel momento in poi con il nuovo sistema. Nuovo sistema che è di gran lunga molto meno generoso di quello precedente, quindi è un sistema che appunto colpiva le pensioni dei giovani, cioè non restò di quella scelta lì, è stata una scelta che ha penalizzato i giovani, non i vecchi, nel senso che quelli, già io sarò penalizzato, ma quelli che adesso hanno 40 anni saranno molto più penalizzati e via discorrendo. Quelli sono entrati nel mercato del lavoro, ci sono anche stime che uno può ragionare per farlo, cioè uno calcola qual è quanto le pensioni che otterrà con quei contributi che ha pagato, e si vede chiaramente c'è una variazione tra le generazioni. Okay. Poi lei dice, ma si doveva fare tutto questo aggiustamento ora? No, in realtà l'aggiustamento, se l'avessimo fatto in maniera più graduale a partire dal 95, non ci saremmo trovati in questa condizione. Oltretutto, un sistema contributivo, voglio dire, il vero vantaggio sarebbe, cioè uno dei vantaggi è che siccome è tutto basato su questa, su questo sistema attuariale, per cui uno riporta a casa quello che spende, che paga, arrivederci, uno riporta a casa quello che prende, uno può andare in pensione quando vuole, cioè uno dice, lo avrà un giorno, prenderò un centesimo per il resto della mia vita, e comunque. Quindi quello era il sistema su cui abbiamo puntato negli anni, è un classico esempio all'italiana, abbiamo puntato su un sistema che per certi aspetti era molto innovativo già a partire dalla metà degli anni 90, e poi abbiamo detto non lo applichiamo, lo applichiamo solo alle nuove generazioni con gran fatica. Io credo che non ci sia ancora nessuno che sia andato in pensione con il nuovo sistema, no, perché introdotto nel 95 sono passati solo 17 anni. E su altri punti l'argomento va fatto ancora, le dico, noi non spendiamo tanto su tante cose, ma certamente non spendiamo bene, cioè un modo di ragionare su come è la spesa, uno dice, vabbè, quanto spendiamo noi, quanto spendono gli altri paesi e quali sono i risultati, cioè da noi la giustizia civile, istruzione, questi sono i problemi, quindi a un certo punto uno rispetto a quello che spende deve portare a casa anche dei risultati. Quindi alcune politiche di rigore, nel senso di controllo dei conti e di riorganizzazione del nostro sistema, andavano fatte e vanno tuttora fatte. Quello che io protesto nei confronti dell'Unione Europea è che è stato fatto con questa logica punitiva, soprattutto in una serie di certi paesi, che alla fine si è rivelata anche controproducente. Non c'era, se lei dice, ho capito, lei voleva fare riorganizzare, risistemare la finanza pubblica italiana, ma c'era necessità, in un mondo che fosse stato un pochino meglio gestito, di avere un equilibrio di bilancio a partire dal 2013? No. Non è che succedesse nulla se l'avessimo ottenuto nel 2014, se ci fosse stato un progetto. Va bene che noi dobbiamo fare il fiscal compact, dobbiamo spendere meno eccetera eccetera, ma è necessario che spenda meno anche la Germania? No, perché è in una condizione di surplus bilancio, quindi se spende di più sostiene anche la nostra domanda e viceversa. Questo è quello quando dico una politica integrata. È sensata una regola che dice a tutti i livelli di governo che non si può mai indebitare per gli investimenti? No, a meno che non ci sia qualcuno che a livello centrale, un governo, un bilancio federale, si indebita per gli investimenti, se no creiamo delle follie, cioè tutta ci sono ragioni sostanziali per immaginare non tutto il debito sia cattivo, soprattutto il debito per finalità di investimenti, quindi andrebbero ripensate in maniera più sensata anche tutte queste regole finanziarie interne e a livello europeo. Questo dico quando dico che ci vorrebbe una politica un po' più sensata, non solo, ma il bilancio europeo se ne va ancora al 40% per l'agricoltura, mentre tutto sommato ci sono una serie di spese di attività di innovazione, i grandi investimenti infrastrutturali che potrebbero dare una mano all'economia. Questo intendo. Credo che sono d'accordo con lei, cioè io spero che insomma che ci sia bisogno anche di una spinta molto più forte, cioè io penso che la contrattazione nei confronti dei tedeschi e degli altri europei deve diventare anche un pochino più robusta, cioè io la situazione di difficoltà in cui ci siamo trovati probabilmente ha ridotto anche le nostre capacità di contrattazione, ma secondo me, cioè alla fine lo scambio è solo quello, dobbiamo avere su questa cosa finanziaria, ci devono essere delle forme di mutualizzazione del debito, o che sia gli interessi o quant'altro, quello che diceva Blair lì, cioè un'assicurazione su questo, no? In cambio di queste cose poi noi e tutti gli altri fanno delle politiche un po' sensate, se necessario bastonano anche i propri interessi e quant'altro. Questo è l'impatto a livello europeo. Quindi io sono d'accordo con lei, spero che i prossimi governi, poi ci sarà un governo adesso politico, abbia anche si sia disponibile e volontario a confrontarsi in maniera più dura. Il ruolo che ha assunto la Francia in questo contesto è anche probabilmente una cosa che potrebbe aiutarci, e in un certo senso, a un certo punto, secondo me dobbiamo anche lasciar perdere questa idea dell'Unione a 27, perché avere la moneta unica non è la stessa cosa che non avere la moneta unica, quindi poi chi ci sta, chi non ci sta. E tornando anche poi su questo, rapidamente su quella roba che diceva lei sulla redistribuzione del reddito, avere una politica fiscale per esempio integrata a livello europeo, che non siamo mai riusciti a fare, vorrebbe dire per esempio introdurre una tassazione un po' più sensata sui redditi da capitale, che siccome si muovono, siccome c'è stato questi fenomeni di concorrenza fiscale, sono scarsamente tassati e sono uno degli elementi che conduce a questa disuguaglianza. Ci torno tra un attimo. Quindi, ripeto, più contrattazione, una unione monetaria un pochino più coesa potrebbe portare vantaggi anche da quel punto di vista. Corruzione, sì, no, certo. Allora, una cosa che è interessante, se lei guarda, forse questo potrebbe essere una cosa che il prossimo governo dovrebbe occuparsi, sperando non sia fatta da quello che era il governo prima, il governo Monti. Se lei guarda quello che è successo tra i paesi, noi non siamo andati indietro sotto tanti punti di vista, no? Anche rispetto a innovazione, eccetera. Siamo sotto, ma non stiamo andati indietro. C'è però alcune cose su cui siamo andati veramente indietro. Ci sono questi indici che vengono fatti a livello internazionale, che misurano per esempio trasparenza, rispetto della legge, corruzione, eccetera, eccetera. Noi siamo l'unico paese sviluppato che è andato indietro, cioè che invece di migliorare su questi indici è andato sotto. Noi siamo, da quel punto di vista, noi non siamo un paese europeo occidentale, no, noi siamo un paese che ce la caviamo bene, ce la battiamo alla pari con la Colombia, con Haiti, con lo Zimbabwe, cioè capito? Siamo questo qui noi, e sostanzialmente perché siamo ridotti in quelle condizioni? Cioè, anche qui perché ci sono state fatte scelte specifiche, ma queste non da qualcuno, da un governo che per motivi che tutti noi sappiamo, di protezione di alcuni interessi, sono state fatte scelte, eccetera, e queste scelte vanno rimesse in discussione. No, pensate che la fatica che ha fatto il governo Monti per far approvare un decreto contro corruzione, che oltretutto è di gran lunga minore di quello che era previsto dalle leggi europee, quindi, ed è tutto dalle regolamentazioni europee, quindi su quella strada dobbiamo andare, non c'è dubbio. Poi sono problemi strutturali, abbiamo la criminalità organizzata, cioè, per esempio, una cosa che io dicevo in quel libro, anche se tra parentesi, ora non voglio toccare il soldo del federalismo, su quella cosa della concorrenza, della qualità della classe politica, secondo me anche lì va fatta una riflessione con la massima tranquillità. Ma la classe politica del Sud è in larga misura una classe politica che ha come unico scopo e giustificazione l'intermediazione delle risorse da parte del centro, siano europee o siano del centro, e quello forse non ce la possiamo più permettere, con tutto il rispetto. Quindi dobbiamo trovare altre soluzioni, per esempio
le Lombarde non sono state meglio di
no, ma certo, però ma sì, ma certo, ci sono anche
l'intermediazione di interessi privati,
sì, però lì è una questione proprio che non che in pratica, e qui la domanda, questo però ha un significato in termini economici, cioè per esempio noi abbiamo tutti questi fondi europei, 20.000 miliardi che non riusciamo a spendere, che si frantumano in 14.000 diversi progetti, dobbiamo far quello o avere qualche meccanismo automatico di finanziamento, per esempio sostenere il credito delle piccole imprese in maniera automatica utilizzando questi fondi qui, saltando completamente l'intermediazione politica, cioè questo sto dicendo io. Ah, poi ci sono questi problemi, la classe, insomma, il problema principale di questo paese, abbiamo una classe politica che non ha mai affrontato questi problemi, vabbè, a tutti i livelli, quindi non è che possiamo sfuggire, io non so come riusciamo a cambiare la classe politica, speriamo, ma certo questo è il nostro problema. Quello che diceva lei sulla redistribuzione del reddito ha perfettamente ragione, cioè io sono d'accordo con lei, paradossalmente, lo dico solo tra parentesi perché almeno però le cose si mettono in contesto, Quando lei dice la Banca Centrale Europea ci ha detto, la Banca Italiana, che noi siamo un paese diseguale perché il 10% delle famiglie più ricche possiede il 48% della ricchezza nazionale. La cosa paradossale è che noi in realtà, se lei guarda la ricchezza, noi siamo uno dei paesi più egualitari. La cosa paradossale è che nella maggior parte dei paesi la ricchezza, non il reddito, è distribuita in maniera più diseguale da noi. Negli Stati Uniti, per esempio, il 50% della ricchezza viene detenuta dall'1% della famiglia, non dal 10% delle famiglie. Cioè, per una serie di ragioni, soprattutto per la diffusione della proprietà immobiliare, la prima casa, eccetera, eccetera, noi in realtà come paese siamo meno distorti da quel punto di vista di altri. Quello che è vero invece è che abbiamo un sistema di tassazione dei redditi in cui è più diseguale e dove si sono create quelle cose che diceva lei, cioè negli ultimi 15 anni si è abbassato di 10 punti quasi il contributo dei redditi del lavoro alla contabilità nazionale, ma quasi tutto l'incremento fiscale è stato dovuto ai redditi dal lavoro, mentre sono stati tassati meno i redditi a capitale, proprietà e quant'altro, no? Che poi uno è tante cose, un lavoratore, ma c'è anche la casa, quindi c'è secondo me, tra le riforme che noi dobbiamo mettere in piedi, parte da questo punto di vista Monti ha cominciato, c'è anche una revisione del sistema fiscale. E per esempio, però, se noi vogliamo risolvere il problema, dicevo, noi stiamo tassando in questo momento, non solo noi, poi tutta l'Europa, abbiamo un sistema più o meno duale, qui i redditi dal lavoro sono tassati con le imposte progressive. Se voi guardate cosa c'è dentro l'IRPEF, ci stanno solo i redditi dal lavoro. Tutto il resto viene tassato all'atere sotto forma di tassazione sostitutiva, no? Forme di capitale. E questo ha portato a un peso eccessivo sui redditi da lavoro e un peso non sufficiente sui redditi da capitale. In qualche modo Monti, con gli interventi che ha fatto, abbiamo un po' riequilibrato questa situazione. Se vogliamo riequilibrarla ancora di più, per esempio su questa cosa dei redditi a capitale, bisogna fare una riflessione di, come dicevo prima, di armonizzazione fiscale a livello europeo, perché non riuscirà mai a tassare i redditi da capitale fin tanto che la gente si sposta perché pensa ad avere convenienze da un'altra parte, no? E questo è l'unico modo per farlo, se riesce a aumentare, diciamo così, il coordinamento, aumentare il sistema di tassazione in maniera uniforme. Cioè, quindi anche su quello secondo me c'è un ruolo nostro, c'è un ruolo dell'Europa. Io per esempio, secondo me Monti ha fatto molto bene a aumentare l'IMU, cioè aumentare la tassazione sulla proprietà, piuttosto che aumentare intervenire invece di nuovo sui redditi, tanto si sa che le imposte sui redditi, cioè l'IRPEF, che la pagano sempre i soliti.